domenica 18 marzo, anniversario della Comune di Parigi, 18 marzo 1871, e anche l'anniversario della Comune di Kronstadt, che vogliamo anche in questa occasione ricordare, ma l'approfondimento di oggi è dedicato alla Comune parigina. Ne parliamo con un compagno, uno storico che ben conosce gli eventi della Comune, e con Roberto Prato. Ciao Roberto.
Ciao.
Ecco, la prima domanda al volo, prima di ricostruire le vicende storiche tanto lontane ma in realtà tanto vicine a noi, perché quando la resistenza e autogestione spezzano l'ordine gerarchico e costruiscono la società altra, ci riconsegnano un immaginario e una pratica che ha a che fare con le dolorosissime necessità, certo, del nostro oggi, e quindi l'attualità di un'esperienza apparentemente tanto lontana ma nel cui elementi paradigmatici è fondamentale per l'immaginario di chi pensa che questo non sia il migliore dei modi possibili. Roberto.
Sì, sono perfettamente d'accordo con questa tua valutazione. Sempre da che la conosco ho pensato che la storia della Comune di Parigi ci riguarda direttamente, e non solo da un punto di vista sentimentale, che pure mi ha moltissimo coinvolto. Penso al bellissimo verso di Eugène Potier, Elle n'est pas morte, riferendosi appunto alla Comune. Ma proprio perché, come tu dicevi, la Comune di Parigi ha rovesciato per la prima volta in modo radicale e per 72 giorni l'ordine costituito a tutti i livelli. Innanzitutto quello sociale, del lavoro e della produzione, socializzando le imprese di Parigi, che erano molte e importanti. E poi cosa nuova e fondamentale, dando avvio al processo di reale emancipazione femminile, e lì si segnala certo la grande figura di Louise Michel, attraverso questi circoli autofondati delle donne e delle nuove scuole femminili di ogni livello. Terzo, con la fine dell'esercito permanente e con l'esercito di mestiere, con invece l'armamento popolare che culmina nella Guardia Nazionale, e poi con l'adozione di un meccanismo di democrazia diretta con elezione con mandato imperativo e revocabile. E particolare interessante, di enorme attualità in questi tempi, i membri eletti della Comune e tutti coloro che avevano compiti amministrativi percepivano una remunerazione pari alla media del salario operaio parigino, né più né meno. Quindi in questo senso la Comune veramente inaugura un ordine nuovo, e la prova, insomma, a contrario è proprio che l'avversario, interno, nazionale, il governo di Versailles, Adolphe Thiers, quanto l'avversario esterno, quindi l'impero tedesco, che aveva appena vinto in guerra la Francia, colgono immediatamente il significato rivoluzionario, eversivo, universale della Comune, stringono un'alleanza tra ex nemici e fanno un forte impegno militare per soffocare la Comune. Purtroppo ci riusciranno, insomma, dopo 72 giorni di assedio e di guerra micidiale, spietata. Va ricordato che dopo l'ingresso delle truppe versagliesi a Parigi alla fine di maggio del 1871, le truppe versagliesi fucileranno, stermineranno all'incirca 30.000 parigini. Le acque della Senna diventeranno rosse, questo secondo le cronache dell'epoca, anche di giornali stranieri come i giornali inglesi, eccetera. Ecco, quindi la Comune di Parigi ha un significato rispetto all'oggi, e giustamente hai citato anche Kronstadt. Tra l'altro la reazione del neonato governo bolscevico nei confronti di quelli di Kronstadt, che fino a quel momento erano stati definiti come la pupilla della rivoluzione, ma che volevano continuare ad essere appunto questa avanguardia di una rivoluzione autogestita che il centralismo bolscevico non tollerava assolutamente più. La riconquista di questa libera Kronstadt comunarda, diciamo, avviene, ahimè, si può dire, proprio in quello stesso, come tu hai ricordato, 18 marzo, anniversario della Comune. Per ironia, i bolscevichi celebrano nella riconquistata, hanno il coraggio di celebrare nella riconquistata Kronstadt appunto l'anniversario, è il 21, quindi i 50 anni della Comune, insomma, l'anniversario della Comune. La Comune è questo grande paradosso, questa grande contraddizione che ancora segna il nostro tempo. Sì, ne sono profondamente convinto. La prima volta che mi fu chiesto di ricordarla era nel centenario, quindi 41 anni fa, e mi è caro quindi tornare tanti anni dopo a rifarne memoria, certo, grazie.
Una memoria che ci rimanda anche all'oggi, dicevamo prima, per lo straordinario interesse delle realizzazioni che vennero fatte pur in quei pochi giorni, sì, giorni tra l'altro di assedio, sì, di lotta, di guerra, che si conclusero in un vero e proprio bagno, sì, di sangue. Terribile. Ecco, prima di arrivare all'epilogo tragico, vogliamo ripercorrere insieme questa storia straordinaria di riappropriazione, anzi di vera e propria appropriazione delle proprie vite, dei luoghi di lavoro, dei luoghi della socialità da parte del popolo, del proletariato parigino, nel momento stesso in cui si dava una lotta ferocissima, una lotta nella quale tanti di loro avrebbero lasciato la vita, che in qualche modo ci rimanda a questa immagine necessaria, forte, della costruzione della società altra nel cuore del conflitto, e per converso il conflitto come elemento, come humus, come magma dal quale poi emerge anche la società, sì, altra, senza un rapporto di prima e di dopo, ma in un intreccio strettissimo in cui i percorsi individuali e quelli collettivi costruiscono un pezzo di storia, come dire, altra, che spezza e che resta quindi necessariamente nella memoria di tutti. Ecco, vuoi aiutarci a ripercorrere questa fantastica,
sì,
avventura?
In una sintesi brevissima, voglio dire, la Comune nasce, lo dissi già una volta, nasce il mattino presto del 18 marzo dalle grida delle lattaie, di queste ragazze che già fornivano il latte. Parigi era una delle poche ad avere questo servizio di domicilio del latte. Quando entrano i soldati di Versailles che vogliono portarsi via i 300 cannoni che i parigini avevano fuso e preparato ed erano sulla Butte Montmartre, questi li vedono e gridano: ma che vous faites? Cosa fate? Cosa fate? La gente apre le finestre, scende in strada, è un moto incredibile, i soldati fraternizzano con la popolazione. Veramente le prime sono queste ragazze che portavano il latte a casa. 10 giorni dopo, esattamente, viene, dopo le elezioni a suffragio universale, una cosa immensa, viene formalmente proclamata all'Hotel de Ville, viene il 28 marzo viene proclamata la comune. E il lavoro è fortissimo, immediato, perché un sacco di padroni, di manifatture, di aziende fuggono a Versailles, e gli operai immediatamente danno vita a delle unità autogestite nelle fabbriche che non interrompono assolutamente la produzione, anche perché Parigi è stretta d'assedio e ha bisogno di tutto, dal pane alle munizioni, tutto, quindi si continua a lavorare con l'autogestione. La cosa stupisce e scandalizza l'Europa. Poi, come ho detto, un'altra cosa importantissima qui, sul problema dell'autogestione, c'è questa figura importantissima di questo artigiano che era Eugène Varlin, che era un rilegatore, figura bellissima, finirà fucilato, che era già stato l'animatore delle sezioni dell'Internazionale, delle sezioni sindacali, e che è l'animatore dell'autogestione. Poi c'è la grande figura di Louis Michel, che intraprende quest'opera di costruzione delle scuole per le donne. Le donne erano escluse da tutto, dall'istruzione, dalla formazione, eccetera. Per la prima volta Parigi apre numerose scuole per le ragazze, non solo, ma c'è un moto spontaneo che crea dei circoli di vita, di dibattito, di discussione, di autoacculturazione, che arriveranno addirittura alla spontanea formazione nelle ultime drammatiche settimane di battaglioni femminili, completamente e solamente femminili, che si batteranno in maniera fortissima e a cui verrà addirittura delegato una parte della difesa di Parigi, come Place Blanche, per esempio, che era uno dei punti strategici. Era
le celebri petroliers della Commune, giusto?
Ecco, per dire. Poi c'è la riorganizzazione della cultura, e lì abbiamo alcune grandi figure, come i fratelli Reclus, Élisée e suo fratello Élie, il padre della pittura moderna Gustave Courbet, e il poeta Paul Verlaine, che era addetto stampa all'Hôtel de Ville. E poi ci sono gli stranieri che sentono la fortissima attrazione per la comune, ne arrivano da tutta Europa, persino dalla lontana Russia, ma voglio segnalare almeno alcuni garibaldini che avevano combattuto nella campagna nell'inverno 70-71, e tra cui la grande figura di Amilcare Cipriani, che sarà poi uno dei primi anarchici dichiarati del movimento anarchico. A questo proposito va ricordato che senza alcuna forzatura, basta mettere vicine le date e le persone, allora la comune è la vera matrice di pensiero ed azione profonda del movimento anarchico. Se si pensa che la comune muore, diciamo così, elle n'est pas morte, ma insomma è vinta alla fine di maggio del 71, ebbene il 12 novembre di quello stesso anno all'Hotel de la Balance a Saint-Villiers nel Giura svizzero si costituisce quella federazione del Giura che sarà la culla, diciamo così, e l'elemento formativo generativo l'anno dopo, il 15 settembre del 72, sempre nel Giura svizzero a Saint-Imier, dell'internazionale anti-autoritaria che vi terrà il primo congresso con la ratifica del patto di Saint-Imier.
E quest'anno
che,
sono
come
i cento,
tutti
scusate,
gli storici sanno, l'atto formale di nascita del movimento anarchico in quanto tale.
Tra l'altro quest'anno ricorrono i 150 anni.
Certo.
E proprio a Saint-Imier ci sarà un grandissimo incontro internazionale
mondiale,
anarchico. Ci saranno compagni e compagne che verranno da ogni angolo del mondo per incontrarsi, intrecciare relazioni, e ci sarà anche il congresso dell'Internazionale di Federazioni Anarchiche, quindi sarà un grande evento, certo all'insegna della rievocazione, ma anche e soprattutto all'insegna della moltiplicarsi di quelle reti solidali che all'interno del movimento anarchico sono in qualche modo l'humus nel quale affonda la capacità di resistere insieme e di costruire alternative possibili. Ma torniamo alla Commune.
Sì.
E stavamo concludendo un po' questo iter descrittivo, avevi parlato dell'elemento militare, dell'elemento degli atelier, della questione culturale ed infine in qualche modo anche l'elemento politico, no? Come funzionava da un punto di vista politico la Commune?
Dunque, è molto importante il rapporto che esisteva tra le assemblee di base, le assemblee di quartiere, i circoli, i club e il grande consiglio dei federè all'Hôtel de Ville, all'interno del quale naturalmente non mancavano anche le contrapposizioni tra un'ala maggioritaria, per la verità, che era un'ala diciamo repubblicano giacobina, e invece l'ala che potremmo definire libertaria e internazionalista, di cui la figura, certamente la figura principale, era proprio Eugène Varlin. È interessante notare come se dal punto di vista dell'indirizzo della guerra e di tutta una serie di decisioni riguardanti per esempio i rapporti con la Banca di Francia, che non viene assolutamente toccata, cioè, prevale la linea dei neo-giacobini, diciamo così, che del resto avevano una maggioranza formale nel Conseil. Nel momento in cui si arriva alla fine alla resa dei conti, cioè purtroppo i versagliesi, l'esercito versagliese riesce ad entrare nelle mura della città, e quindi è la grande Semaine Sanglante, la settimana di sangue, la settimana delle barricate metro per metro, la disperata difesa di Parigi comunarda. In quel momento c'è una prevalenza dell'elemento internazionalista e libertario, che è quello più vicino alle assemblee di base, ai gruppi di quartiere. Non è un caso, ad esempio, che una persona assolutamente pacifica come vocazione personale, umanitaria, come appunto Eugène Varlin, a quel punto sia designato come ultimo responsabile della difesa di Parigi e la difenda fino all'ultima cartuccia. Ecco, questo per dire. Oppure il ruolo di un'altra libertaria che giocherà poi una parte importante nella costituzione del movimento anarco, come Louise Michel, che sarà un'altra fortissima animatrice delle ultime barricate, Rue Ramponneau, eccetera, eccetera, delle ultime barricate di Parigi. Tra l'altro c'è un lascito della Comune di cui interessante, meno noto, di cui proprio la grande Louise Michel è stata interprete e protagonista. Dopo la fine della Comune, migliaia e migliaia di federè vengono i superstiti non fucilati, vengono inviati, deportati nelle nelle colonie, nella Nuova Caledonia, colonia francese. E qui, dopo alcuni anni, si manifesta un moto di indipendenza. Gli abitanti locali si battono per l'indipendenza. I comunardi deportati sono indecisi, sono comunardi ma sono anche molto francesi e quindi hanno un atteggiamento passivo, tranne Louise Michel, la quale era riuscita a trafugare in Nuova Caledonia una écharpe rouge, una sciarpa rossa di membro della comune, la divide a metà e simbolicamente ne regala metà a uno dei militanti importanti della rivolta anticoloniale. E quindi la comune, grazie a Louise Michel, si è segnalata anche in questa direzione. Louise tornerà in Francia e sarà tra le prime animatrici del movimento anarchico francese e internazionale. Ecco.
Speriamo che, come in qualche modo, come dire, il ricordo e l'eco di quella lontana primavera sappia accompagnarci nelle nostre primavere di lotta attuali.
Sì. Sì.
Grazie per il tuo contributo, Roberto. Alla prossima.
Alla prossima. Mi commuove sempre la comune, devo dirlo, perché